Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il silenzio è parte integrante della comunicazione. E senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall'altro, scegliamo come esprimerci. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Erano poche righe tratte dal messaggio di Benedetto XVI per la 46esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebrerà domenica 20 maggio sul tema Silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. Oggi ne parliamo con un ospite di prestigio, il professor Giampiero Gamaleri, docente di sociologia della comunicazione presso l'Università degli Studi Roma 3.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Professor Gamaleri, la parola silenzio è una parola, vorrei dire, abusata per definizione, o no? Per rispettare davvero il silenzio, per viverlo autenticamente, non dovremmo nemmeno pronunciarlo, non dovremmo nemmeno enunciare questa parola.
Beh, è una parola abusata, ma anche molto dimenticata, perché la nostra è la società del rumore, la società del litigio, la società del contrasto, la società in cui prevalgono gli elementi che si esibiscono, non gli elementi che si ritraggono, diciamo così. E quindi credo che sia un fatto molto importante che il Santo Padre abbia dedicato a questo tema, silenzio e parola, il suo messaggio per la settimana, per la giornata delle comunicazioni sociali che ci sarà nel maggio prossimo. Silenzio e parola, cammino di evangelizzazione.
In effetti comincia a essere urgenza di molti, proprio in questo mondo che lei ha descritto così aggressivo, sinteticamente così segnato appunto dal rumore, dall'esposizione, dalla sovraesposizione. Sembra cominciare a essere un'urgenza di tante persone, e non solo quel silenzio fisico dell'assenza di rumore, di chiasso, di voci di corridoio, di informazioni, ma anche una pulizia interiore. Penso, ad esempio, vorrei, prima di addentrarci nel testo del Papa da lei evocato, penso a quell'abitudine molto trendy adesso, no? Di fare le vacanze in monastero. Vacanze ritiro. Che ne pensa?
Questa è un'ottima notizia, speriamo che sia sufficientemente praticata. Significa anche fare in modo che l'esperienza di riflessione, più propriamente esperienza religiosa, l'esperienza del sacro, il contatto col sacro, possa entrare un pochettino più nella quotidianità della vita, perché se abbiamo oggi un problema che è grossissimo è quello dello scollamento completo dell'esperienza religiosa rispetto alla quotidianità. Se noi prendiamo le nostre 24 ore oppure semplicemente le 16 ore in cui siamo svegli durante una giornata, abbiamo piccole parentesi in cui possiamo avere il senso del sacro. Tutto il resto è profano, tutto il resto spesso è chiasso, rumore e contrasto.
Evocava il tema della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 20 maggio, silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. E l'accento, appunto, da una parte è sul silenzio, dall'altra su evangelizzazione, che è la priorità della Chiesa per questo 2012, e siamo in attesa del prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato al tema della nuova evangelizzazione. Sembrerebbe una sorta di contrasto, no, nel tema. L'evangelizzazione vive di parola, l'annuncio è per definizione parola.
Beh, su questo ci sarebbe anche da discutere. Certamente l'annuncio è parola, su questo non c'è dubbio, però l'annuncio per essere completo deve essere anche silenzio, deve essere anche interiorizzazione, e il primo a dimostrarlo è stato proprio Gesù Cristo. Ci sono stati dei momenti, a parte diciamo la sua vita nel deserto, che evidentemente è stata una vita solitaria e silenziosa, i famosi 40 giorni che concludono la Quaresima, a parte la sua vita nel deserto, pensiamo per esempio all'incontro con l'adultera, quando, come tutti ricordiamo, non disse parola ma cominciò a scrivere sulla sabbia. In quel momento questo grande contrasto, questo vociare, questa aggressione tremenda, immaginiamo il quadro di tutte queste persone che tiravano pietre contro l'adultera, si sospende con una pausa di silenzio che è imposta dalla persona di Gesù, e scrive sulla sabbia. Sappiamo, poi ci sono mille interpretazioni di cosa scrivesse, ma scriveva nel silenzio, che quello, per non parlare dell'orto del Getsemani e tanti altri momenti in cui il silenzio è stato suo, che ha compreso il Sinedrio, quando lui viene accusato non risponde, è lì ancora chiasso, e lui non risponde, e l'unica cosa che dice: l'avete detto voi. Ecco, questo
anche di fronte a Pilato, appunto, di fronte a Pilato. E quindi grande eloquenza del silenzio di Gesù, che ha parlato davvero spesso con i silenzi.
Posso anzi dire una cosa, proprio anche da docente universitario: c'è la grande eloquenza del silenzio proprio quando si vuole chiedere, e a volte anche imporre a una classe, di stare un po' zitti, di non far baccano, eccetera, no? Basta sospendere la lezione, creare una pausa di silenzio in cui si smarriscono coloro che stanno parlottando tra di loro, dico: cosa sta succedendo? Ecco che giunge un espediente che venne molto praticato dagli attori. Recentemente in una trasmissione veniva ricordato da Ugo Pagliai a proposito di una famosa pièce dedicata a Beckett e ad Aspettando Godot.
Quindi il silenzio improvviso che spezza di colpo il rumore, il chiasso, la comunicazione indifferenziata o la sovraesposizione, diciamo, di parola, per richiamare.
E parlando proprio di comunicazioni sociali, potremmo chiederci come mai questo espediente non viene mai praticato, che so, porta a porta da Bruno Vespa, oppure non viene praticato.
Simili talk show, c'è proprio un horror vacui, no? Per quanto riguarda.
Ecco, l'horror vacui non viene praticato né da Bruno Vespa. Né...
Direi che c'è un horror vacui, cioè c'è paura di questo vuoto, di questa sospensione di parola, quindi si tende, no, a riempire
e
ogni minimo.
E nemmeno a Ballarò, in tutte queste trasmissioni molto sovraesposte, comprese i talk show del pomeriggio in molte emittenti televisive.
Nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni, Santo Padre richiama la nostra attenzione sul rapporto fra silenzio e parola. Sembra quasi, non so, da ascoltatore di musica, che voglia fare un richiamo a quel necessario contrappunto fra nota e pausa, sì. No? Pensiamo appunto all'importanza della pausa proprio sulla partitura musicale. Sì. E i due momenti della comunicazione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi, scrive Benedetto XVI, per ottenere un autentico dialogo, come ricordava lei, professor Gamaleri, è una profonda vicinanza tra le persone. E prosegue: quando parola e silenzio si escludono la comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stordimento o perché al contrario crea un clima di freddezza. Quando invece si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e significato.
Beh, sono parole molto intense che praticamente ci confermano un po' quella che intendo, mi pare di poter interpretare la duplice chiave di questo messaggio. Nella prima parte il Santo Padre parla del rapporto silenzio e parola in un modo, direi, anche molto laico, lasciando che un messaggio che va a tutti, non solo ai fedeli, non parla solo di evangelizzazione. E ci sono delle espressioni molto intense, le cito soltanto una: nel silenzio parlano la gioia, le preoccupazioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una forma di espressione particolarmente intensa. E parla anche di ecosistema che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. Naturalmente noi parliamo prevalentemente del silenzio perché è quello che manca di più, perché parlare della parola o parlare del rumore o parlare anche della musica spesso invadente, noi appunto diceva lei, horror vacui, temiamo questa vacuità, questa assenza, per cui non rimaniamo mai senza un sottofondo. Quando entriamo anche nei grandi magazzini c'è sempre un sottofondo, ovunque c'è un sottofondo, per non parlare del rumore del traffico. E la seconda parte invece è dedicata appunto all'evangelizzazione ed è una parte più propriamente evangelica, appunto, una più propriamente di riflessione religiosa. E anche qui vi è tutta la modernità di questo Papa, quando, con riferimento più in generale alle nuove tecnologie, parla per esempio di Twitter e li definisce brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, con cui si possono esprimere pensieri profondi. E quindi c'è sempre questa modernità, questa attenzione, e quindi sarà abbastanza facile nella giornata, nella settimana delle comunicazioni sociali, fare una riflessione da parte anche delle varie Atenei di Roma, come proposto dal Vicariato di Roma, dalla Pastorale Università del Vicariato di Roma, fare una serie di convegni su questi temi.
E volevo fare un'altra sottolineatura su quanto già da lei detto a proposito della prima parte del messaggio del Papa, in cui si ferma appunto sul valore proprio personale, no, del silenzio. Fa una sottolineatura singolarmente esplicita a proposito addirittura dell'amore. No? Sottolinea quanto nel silenzio si colgono i momenti più autentici della comunicazione tra coloro che si amano, il gesto, l'espressione del volto, il corpo come segni che manifestano la persona. Molto bello che venga da un Papa, no? Una sottolineatura sì, così
intima,
intima, no? Della, cioè, fisicità. Su questo tema del silenzio, Benedetto XVI si soffermava anche nell'udienza generale del 10 agosto del 2011, parlando dei monasteri. Riascoltiamo un attimo quel passaggio.
Il silenzio è la condizione ambientale che meglio favorisce il raccoglimento, l'ascolto di Dio, la meditazione. Già il fatto stesso di gustare il silenzio, di lasciarsi, per così dire, riempire dal silenzio, ci predispone alla preghiera. Il grande profeta Elia sul monte Oreb, cioè il Sinai, assistette a un turbine di vento, poi a un terremoto, infine a lampi di fuoco, ma non riconobbe in essi la voce di Dio. La riconobbe invece in una brezza leggera. Dio parla nel silenzio, ma bisogna saperlo ascoltare. Per questo i monasteri sono oasi in cui Dio parla all'umanità. In essi si trova il chiostro, luogo simbolico, perché è uno spazio chiuso ma aperto verso il cielo.
Così il Santo Padre, mercoledì 10 agosto 2011, udienza generale a proposito di silenzio. Noi stiamo oggi approfondendo il tema del silenzio alla luce del messaggio per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni, il 20 maggio, con il professor Giampiero Gamaleri, docente di sociologia della comunicazione presso l'Università Roma 3. Professor Gamaleri, ha sentito questo riferimento a una cosa, no? Questo luogo architettonico, il chiostro, che ci apre alla dimensione trascendente del silenzio, chiuso ma aperto verso l'alto.
Oh, questa immagine mi porta a un ricordo di ormai qualche tempo fa, vale a dire il documentario radiofonico, che poi ebbe anche una versione televisiva, di Sergio Zavoli, intitolato Clausura, che nel 1957 vinse il Prix Italia, che, come lei sa, è un premio non solo italiano ma con una giuria internazionale. Quel documentario fu una cosa esemplare, perché Sergio Zavoli, qui siamo in una radio, quindi particolarmente significativo, seppe rappresentare attraverso microsuoni, vorrei dire, il rumore del silenzio. No? Faccio un caso: il rumore dei passi sull'acciottolato del chiostro, proprio dove stava entrando per intervistare la madre superiora delle Carmelitane che partecipò a quella trasmissione. Il passaggio del filo del microfono, allora i microfoni non erano radiomicrofoni, occorreva un filo, all'interno della grata perché le suore potessero autogestire in qualche misura la stessa trasmissione, e quindi l'atmosfera che si avvertiva. Ecco, queste anche diciamo così, sperimentazioni molto approfondite oggi sono un po' venute meno e sarebbero invece da riprendere, e quindi ci introduciamo qui sul discorso dei mass media, riflettendo su silenzio e mass media. Naturalmente è inutile riflettere su parole mass media, comunicazione, internet, televisione, radio, perché le parole sono la sostanza di questi mezzi. Però come rappresentare il silenzio? Questo è un altro, un'altra riflessione molto profonda.
La rete, professore, la nuova presunta agorà del genere umano, secondo lei è rumorosa o silenziosa?
Beh, la rete è più silenziosa certamente della televisione, perché molti documenti sono semplicemente visivi e quindi o sono scritti o sono, ecco. Però diventando ormai praticamente una rete multimediale, ha dentro tutto, ecco.
Possiamo anche certamente ascoltare, vedere, eccetera. Certo. Però tendenzialmente qualcuno suggerisce questa dimensione solipsistica, no? Del consumo delle informazioni via rete.
Sì, però non è totalmente silenziosa, nel senso che c'è silenzio e silenzio, c'è il silenzio di chi
si isola, appunto.
Si isola, e c'è il silenzio di chi, come nel chiostro tanto eloquentemente rappresentato dal Santo Padre, guarda verso il cielo. Ecco, nella rete non è che si guardi molto verso il cielo. E poi ci sono altri silenzi. Adesso, ritornando ancora un attimo alla televisione, la più lunga telecronaca televisiva dolorosissima, che qualcuno di noi certamente ricorderà, che è stata quella del vermicino, del bambino dentro il pozzo, era rappresentata, a parte i commenti di giornalisti come Piero Badaloni eccetera, che dovevano evidentemente dire qualche cosa, dai flebili lamenti che via via venivano meno e dall'angoscia profonda che questo silenzio provocò, traumatizzando un'intera nazione e passando anche all'estero. E questo fu forse un'esperienza di silenzio veramente eloquente.
E poi ci sono i silenzi, adesso mi veniva in mente appunto sull'onda di Vermicino, i silenzi che non si possono mai praticare, che coinciderebbero con un blackout voluto di informazione. Mi viene in mente, tornando indietro di qualche anno, il caso Moro, per esempio, no?
Laddove... quella fu una questione molto travagliata, se pubblicare o non pubblicare sui giornali, se parlare o non parlare alla radio, alla televisione, in un momento che anche quello fu insieme a Vermicino, per tutt'altra ragione ovviamente, estremamente traumatico per l'Italia. Quello che è sicuro, che mi sembra poter senz'altro notare anche nel cinema, anche nella stessa radio, che pure è fatta di parole, senz'altro la televisione, che i momenti che ci inducono a maggiore commozione sono momenti di silenzio. Faccio soltanto un caso, a volte purtroppo questi diventano anche espedienti. Quando ci sono cosiddetti ricongiungimenti, cioè le due trasmissioni, ecco, rimane verso la parte, il clou della trasmissione coincide con una pausa di silenzio in cui si vedono soltanto le persone che devono adottare una decisione se rincontrarsi o lasciarsi per sempre. Quelli sono momenti che, a parte l'aspetto commerciale, diciamo, di questo tipo di trasmissione, però rappresenta un'intensità che porta una certa commozione non indifferente da parte dello spettatore.
Quanto c'è da dire sul silenzio?
Sì, possiamo anche dire un'altra cosa, così andiamo verso la conclusione. Cioè, questo richiamo di Benedetto XVI è molto molto eloquente nel suo silenzio e fa venire in mente, perché le personalità dei papi ovviamente si affermano anche per peculiarità e per contrasto sotto certi aspetti, quanto il suo predecessore amava il chiasso. No, non amava solo quello, però una delle sue espressioni che ricordiamo con maggior affetto fu quando, una giornata mondiale della gioventù, disse: sto sentendo tutto questo chiasso, e tese l'orecchio verso il fondo, dove c'erano effettivamente milioni di giovani, per dire: sento anche il vostro chiasso. Ecco, Benedetto XVI
è il papa del silenzio, al contrario, perché proprio anche nella scelta del nome, no, dicevamo, certo, quel nome che ci riporta nel monastero di nuovo.
Sembrerebbe dire che Benedetto XVI dice: sento anche e auspico il vostro silenzio.
Benissimo. Vogliamo ricordare ce lo chiedevamo prima di iniziare questa registrazione, l'origine di questa parola, l'etimologia della parola silenzio.
Beh, l'origine di questa parola, devo essere sincero, diciamo così, l'ha scoperto lei andando a recuperare
il dizionario etimologico. Perché è un mio hobby quello di cercare le etimologie.
Comunque
sì.
Deriva dal latino silere, che significa tacere, ma se si va alla radice indoeuropea c'è un sì con la, sopra la barretta lunga, diciamo così, che vuol dire legare. E quindi vuol dire che nel silenzio i sentimenti e le esperienze tendono a legarsi, e questa è una cosa molto importante.
Questo è quello che ci piacerebbe credere. In realtà c'è una ragione più prosaica, professore.
Me lo dica lei.
Allude alla bocca legata, alla bocca cucita. Ecco, chi tace ha la bocca legata alla parola.
Ah, beh, questo è un altro aspetto.
Quindi questa è la ragione autentica.
Molto interessante. E allora viene in mente ancora un'altra cosa per associazione di idee, sotto il profilo giuridico, il ruolo del silenzio. Quante volte in tutti i telefilm, soprattutto americani, sentiamo quella famosa frase: lei ha diritto al silenzio, lei ha diritto a non parlare per non danneggiare se stesso, se non in presenza del proprio avvocato. Ecco. E quindi quello è un altro tipo di silenzio che non ha molto a che fare invece con la riflessione, la meditazione, il senso religioso.
Dati i tempi nostri, comunque, il diritto al silenzio effettivamente è un diritto che dovremmo invocare molto più spesso, non soltanto nelle aule dei tribunali. Vogliamo ricordare ancora una volta, professore, avvicinandoci alla conclusione di questo nostro incontro, l'imminente convegno, l'imminente serie di convegni che appunto per la settimana delle comunicazioni sociali si svolgeranno in vari atenei romani. Sono coinvolti praticamente tutte le università romane, laiche e ecclesiastiche.
Sì, ci sarà questa settimana, che ormai è giunta la terza o quarta edizione, stimolata dalla pastorale universitaria del Vicariato di Roma, che porterà tutti gli atenei romani a fare una riflessione grosso modo sul tema silenzio e parola nel villaggio globale, abbiamo dato come tema. E ci sarà un convegno presso la Sapienza, presso Roma 2, presso Tor Vergata, presso Roma 3, alla LUMS, alla LUIS, all'Università Europea, alla Santa Croce, all'Università Salesiana, alla Lateranense. Ciascuno farà la sua riflessione su silenzio e parola, anche con uno scambio di docenti e di dottorandi e di studenti che di un certo modo percorreranno durante la settimana queste varie occasioni di riflessione.
Per salutarci, professore, vogliamo citare un versetto importante delle scritture. In principio era la parola, e allora, la parola sì. Era presso Dio.
Sì.
Dio è parola. Questo ci riporta alla natura più intima, sacrale della comunicazione, del processo di comunicazione fra noi umani, ma anche appunto fra noi e Dio. E nello stesso tempo forse ci invita ancora una volta ad un silenzio di ascolto e di attenzione, proprio in osservanza a questa parola che è la parola per eccellenza.
Beh, tra una parola e l'altra c'è un intervallo che è silenzio, come tra una nota e l'altra del pianoforte c'è un intervallo che è anche quello silenzio, ed è questa l'aspettativa di questo silenzio che poi fa maturare l'attesa della parola. Vuol dire che è nel silenzio che c'è l'aspettativa anche della dimensione religiosa.
E allora basta parlare. Grazie al professor Giampiero Gamaleri per averci aiutato a commentare il messaggio del Santo Padre appunto per la prossima giornata delle comunicazioni sociali.